Questa condivisione sarà accompagnata da immagini e parole chiave che vogliono un po' così, spero, non esaurire, ma dare un po' degli spunti riguardo a questo tema, Eucaristia, miracolo d'amore. Faccio una premessa di metodo. Intanto, quanto vi dirò, sono pienamente convinta che è già qualche cosa di profondamente conosciuto, e mi auguro che sia tale, perché è carne della nostra carne. Quello che così spero e desidero di poter condividere insieme a voi nasce prima di tutto così dall'esperienza della sottoscritta come suora di San Giuseppe, che è l'esperienza, credo, che accompagni ciascuno di noi qui presenti, suora o laici o laiche del piccolo disegno. Una premessa di metodo: si poteva partire da tante strade per così provare a dire qualcosa su questo argomento, direi difficile, anche se profondamente familiare, Eucaristia, miracolo d'amore. Io così ho scelto una via che è così anche non forse contestabile, ma diciamo così, perché quella e non altre. Ho provato semplicemente a mettere insieme quelli che sono gli inizi della storia di una grande spiritualità, che è la spiritualità ignaziana, legata quindi al suo fondatore Ignazio di Loyola, e quella che è l'esperienza di padre Jean-Pierre Medaille, fondatore delle Suore di San Giuseppe, fino ad arrivare ai nostri giorni, per attualizzare tutto questo nell'oggi, nel concreto della nostra vita quotidiana. C'è una frase di padre Medaille che a me sta molto a cuore e che nel provare a scrivere qualche cosa di quella così che sono appunti, non una relazione, mi ha fatto un po' così da sfondo. O Gesù, per questo miracolo dei tuoi misteri opera in me un miracolo d'amore. Chi sta parlando? Sta parlando un uomo che si è lasciato profondamente trasformare dall'esperienza con Gesù e Eucaristia. Un uomo che si è lasciato trasformare da un'Eucaristia vissuta nel quotidiano, che è diventato il principio ispiratore della sua vita. Allora vi dicevo, proviamo a ripercorrere gli inizi di un'avventura, quella di Ignazio e dei suoi primi sei compagni. Ignazio, con i primi sei compagni, sicuramente vi dico una cosa straconosciuta, compiono un'azione piuttosto singolare. Decidono di consacrare la loro vita proprio davanti all'Eucaristia, in una cerimonia molto singolare che è rimasta, diciamo così, per i gesuiti l'azione determinante che segna proprio la consacrazione di un compagno di Gesù proprio davanti all'Eucaristia. Vi ho riportato nella slide proprio le parole di Simon Rodriguez, che è uno dei primi sei compagni di Ignazio. Il padre Faber celebra la messa, era l'unico sacerdote dei primi sette compagni. Prima di dare ai compagni il divino nutrimento, si voltò verso di loro, avendo in mano la stessa. Essi in ginocchio per terra, lo Spirito e il mio pronunciarono il loro nome, uno dopo l'altro, al loro posto, a chiara voce, in modo che tutti poterono sentire. Poi ricevettero insieme l'Eucaristia. È un impegno irreversibile, è un impegno preso davanti al Signore Lui che si fa per primo dono a noi e che noi in un certo senso ci ridoniamo a Lui attraverso proprio la nostra consacrazione, la loro consacrazione in questo caso. Montmartre è una piccola cappella a Parigi dove questi primi sette compagni, incluso Ignazio, si trovavano lì per motivi di studio. Bene, questi uomini trasformati da un'esperienza fondamentale, l'esperienza degli esercizi spirituali. L'esperienza degli esercizi spirituali ha un momento decisivo e questo momento decisivo è il momento dell'elezione, quando cioè l'esercitante ha deciso di conformarsi interamente alla forma di vita che il Figlio di Dio ha scelto. E cosa fa Ignazio? Ignazio invita l'esercitante, quindi potenzialmente ciascuno, ciascuna di noi, invita che cosa? Invita a contemplare proprio l'Eucaristia di Gesù che si dona a noi, che si offre a noi. E che cosa scopriamo nell'Eucaristia? Scopriamo in essa la passione del Signore, nel desiderio di diventare a nostra volta un'offerta vivente per il Padre e per i fratelli e le sorelle che siamo chiamati a servire. Fatta questa velocissima premessa, allora forse ci risultano ancora più chiare, sono già chiare, ma dietro a questa esperienza fondamentale dei primi compagni risulta forse ancora più chiaro perché Padre Medari insiste così tanto sull'Eucaristia. Prima si parlava di uno scritto sulla lettera eucaristica che Madre Patrizia ha messo a punto. Queste sono le parole iniziali. Egli mi ha fatto vedere un modello perfetto nella Santissima Eucaristia. Quando noi parliamo di un modello, bisogna fare attenzione. Un modello, di solito, che cos'è? Che cos'è un modello? Ci siete? Perché ho questo occhio di cuore sparato negli occhi e vi vedo così in penombra. Cos'è un modello per noi? Un riferimento. E se parliamo di un modello ispiratore, dobbiamo fare bene attenzione che se è un modello ispiratore, quel modello ispiratore io ce lo devo avere sempre davanti agli occhi, non ce lo posso avere di lato o peggio ancora dietro, ce lo devo avere proprio sempre piantato così davanti agli occhi, di modo che non posso deviare né a destra né a sinistra. Ma avere un modello significa anche impegnarsi seriamente di fronte a questo modello. Al centro della lettera eucaristica, Padre Medari dice un qualche cosa di fondamentale. Questo sacramento, ovviamente riferito all'Eucaristia, unisce tutte le creature a sé e a Dio suo Padre e per il fatto che è comunione unisce tutti i fedeli tra di loro. Vedete? Parlare di Eucaristia significa concretamente affermare che noi viviamo un'intima relazione con Dio e con i fratelli e le sorelle. Un conto poi questa cosa è dirla con le parole, ma i fatti della nostra vita quotidiana cosa ci dicono, cosa affermano, cosa testimoniano della nostra vita? È davvero così? Quantomeno ci dobbiamo provare. Ci dobbiamo seriamente provare. Proprio in virtù di quell'impegno che prendiamo davanti all'Eucaristia. Quando io ricevo l'Eucaristia, devo essere pienamente consapevole che sto dicendo, sto affermando di essere in comunione con Dio e con i fratelli e le sorelle. Sarebbe un controsenso se io andassi a fare la comunione e ho rotto le mie relazioni con qualcuno o addirittura con il principale, cioè con Dio. Direbbe San Paolo, attenzione a quello che mangiamo, perché nutrirci del corpo di Cristo ed essere consapevoli che noi siamo in rottura con qualcuno, questo va a mettere il sigillo sulla nostra condanna. Lo so, sono parole forti, ma questo per dire che non ci stiamo raccontando delle barzellette. Ci stiamo dicendo quello che è il centro, il nucleo essenziale della nostra fede. È così. La fede cristiana non è un andare al supermarket e a comprare un 3x2. Non è così. Allora, tornando al nostro Padre Milagro, la fonte, la radice, il fondamento e lo stimolo è proprio la consacrazione davanti all'Eucaristia. L'ho riscritto nuovamente estendendo quella frase iniziale. O Gesù, per questo miracolo dei tuoi misteri, opera in me un miracolo d'amore. E come le tue parole onnipotenti trasformano fra le mani del sacerdote la sostanza del pane e del vino nel tuo corpo e nel tuo sangue prezioso, fa che la tua grazia, quando avrò la gioia di ricevere l'Eucaristia, trasformi la mia vita nella tua vita. Qua Palmerè ci sta dicendo che la nostra vita viene sistematicamente trasformata dall'Eucaristia. Se io rimango quello che sono, oggi come ieri, come l'altro ieri, come un mese fa, come un anno fa, questo non significa certamente che l'Eucaristia è inefficace. Significa l'impermeabilità, la mia impermeabilità a convertirmi davanti all'Eucaristia. Significa che io non lascio passare, sono un ostacolo alla grazia del Signore che vuole fluire in me. Allora, il nostro impegno totale davanti all'Eucaristia è la comunione. Una comunione che è condivisione di vita e di bene. Abbiamo detto che Gesù Eucaristia è il nostro modello. Nell'Eucaristia noi chi vediamo? Vediamo che rinuncia a se stesso colui che è Dio e si fa nutrimento per la nostra salvezza. Un Gesù che si nasconde dietro un pezzetto di pane e un sorso di vino. Guardate che per credere che dentro un pezzetto di pane e a un po' di vino c'è il Signore, ci vuole fede, ci vuole fede, tanta fede. E Gesù ci rassicura con delle parole altrettanto forti: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Ci è garantito questo rimanere in Gesù. Rimanere è uno dei verbi tipici del vocabolario di San Giovanni. Rimanere indica proprio quel dimorare nel Signore, quell'essere intimamente alla sua presenza. E quale gesto ci fa essere più intimamente presenti al Signore se non il mangiare, il nutrirci del suo corpo? Non c'è niente di più intimo. Se andiamo a ripercorrere i Vangeli della Passione, sappiamo benissimo che Gesù dona se stesso ai discepoli nel momento più drammatico della sua vita. Gesù sta per affrontare una passione che non sarà certo una passeggiata. lo sta tendendo un patibolo infamante che è la morte in croce. Sa benissimo che due dei suoi amici più intimi, uno lo tradirà e l'altro lo ritirerà per ben tre volte. E nel momento in cui sta per accadere tutto questo, Gesù dice: questo è il mio corpo offerto per voi. E allora l'Eucaristia, consentitemi questa espressione forte, è centrata proprio nell'incontro con un corpo che ci viene dato da mangiare, che ci viene dato perché noi possiamo nutrirci, perché possa saziare la nostra fame. Gesù si offre come nostro nutrimento e lo fa in un modo irreversibile. Vi ho detto che Gesù sazia la nostra fame, proprio perché la fame ha a che fare con la nostra identità più profonda e anche ha a che fare la fame con il nostro modo di relazionarci nel mondo. Cosa fa Gesù? Gesù si propone come vero cibo e vera bevanda. Un cibo che è semplicemente da accogliere, da condividere e da gustare. Gesù, facendosi cibo per noi, ci aiuta a capire come educare la nostra fame. Perché ci aiuta a educare la nostra fame? Perché talvolta noi non sappiamo nemmeno che cosa abbiamo fame. E allora cerchiamo di tappare questa fame, così, cercando di nutrirci con tante cose che non ci saziano interiormente e che continuano a lasciarci nella fame. Offrendosi liberamente a noi, ugualmente Gesù si offre alla nostra libertà. Cosa significa? Che noi siamo liberi di accettare o rifiutare questo dono. Non c'è nessuna imposizione, non c'è nessun obbligo. Gesù si consegna alla mia, alla nostra libertà, in un gesto gratuito di amore. E allora tutto questo a noi che cosa dice? Dice che amare significa trasformare la nostra vita in un pezzo di pane buono da mangiare, una trasformazione che, come ha vissuto Gesù, passa anche attraverso la sofferenza e il dolore. Non ci dimentichiamo che non c'è risurrezione senza croce, e viceversa, e non c'è croce senza risurrezione. Nei suoi scritti, Padre Medai riprende una forse delle espressioni evangeliche più usate, più conosciute: che tutti siano una cosa sola come noi. In questo modo, nell'Eucaristia, Gesù rivela il suo volto di mistero, per usare le parole di Padre Medai, perfettamente unificante, perché l'Eucaristia, come dicevo prima, ci unisce al Padre e ci unisce orizzontalmente ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Offrendosi liberamente a noi, Gesù continua a vivere questa passione di unirsi a noi. È Lui che vuole far parte della nostra vita. E nell'Eucaristia avviene proprio questo duplice movimento. Non siamo solo noi che desideriamo ricevere la comunione, ma è Lui l'incamminato verso di noi. Quando noi muoviamo un passo, il Signore ne ha già mossi 10 verso di noi. Allora, l'augurio che ci possiamo fare è proprio questo: che possiamo diventare, sempre di più aggiungo, il corpo di Cristo, e che ci sia dato di amare con il cuore di Dio, con lo stesso cuore di Gesù. Se ci lasciamo trasformare da Lui, arriveremo ad amare con il cuore di Gesù. Concludendo, vorrei semplicemente lasciarci con qualche domanda. Come vivo l'Eucaristia? Come la vivo? Se la vivo ogni giorno? Se la vivo una volta a settimana? Ma come la vivo? Sottolineando il come. La vivo come momento di verità? nella comunione con il Signore, con tutti i fratelli e le sorelle che condividono la stessa mensa? Oppure la vivo in modo anonimo, sciatto, abitudinario? Mi lascio trasformare dal Signore? Mi lascio trasformare da quel cibo che mi viene dato? Lascio che il Signore, che si dona a me, mi guidi a uscire sempre di più dal mio piccolo recinto, dalla mia piccola visione, per uscire a non aver paura di donare, di condividere e di amare lui e gli altri? Sono domande a cui senz'altro ciascuno di noi può rispondere davanti al Signore. Grazie.